Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
È bellissimo quando lei parla della sua esperienza come missionario nello Zambia.
Ah, sì. Ma è stata un'esperienza di altissimo valore umano, un'esperienza di altissimo valore morale, un'esperienza di altissimo valore spirituale, un'esperienza che mi ha messo in diretto contatto col mistero dell'universo, il mistero del cosmo, il mistero della fede, perché io credo che il cosmo sia come un insieme di particelle, no? Che si muovono proprio cronometricamente, quasi a svelare l'incanto di questa perfezione assoluta di cui soltanto il buon Dio poteva essere l'artefice. Un'esperienza che mi ha fatto conoscere la figura del Cristo, questo Cristo che si sacrifica, questo Cristo che soffre, questo Cristo che si immola, questo Cristo che si ama, questo Cristo che noi abbiamo crocifisso, questo Cristo che noi abbiamo rinnegato, questo Cristo che noi abbiamo... abbiamo cercato e non abbiamo mai trovato, questo Cristo che ci sfugge, questo Cristo che però noi possiamo ricercare e riprendere attraverso la preghiera, attraverso la meditazione, attraverso l'amore.
Went to the fortune teller, had my fortune teller. Didn't know what to tell her. I had a pleasant feeling in my head. Took a look at my phone. Looking forward to my big surprise. The next day I discovered that the fortune teller told me a lie. Arrogant down to that woman, as mad as I could be. I said I didn't see nobody. Why has she made a fool out of me? If it came from my above, while looking at the fortune teller, I fell in love.
Hai
Bentornati al nostro appuntamento con il Notes, adesso in onda, ovviamente con Arnaldo Casali e soprattutto con, si sarà capito, Carlo Verdone. Ciao Arnaldo, bentornato.
Ciao a tutti. Allora, non so se avete riconosciuto questa esibizione che sentiamo ancora in sottofondo.
Abbiamo riconosciuto Pippo Baudo,
appunto,
quello sì.
Esibizione molto recente, tratta proprio dall'ultima serata del Festival di Sanremo, dalla serata finale di Sanremo. Insomma, è stato tanto criticato questo festival, almeno una cosa buona c'è stata.
L'esibizione... Io non l'ho vista, non posso dire molto in realtà.
L'esibizione appunto di Carlo Verdone e
l'ho
Claudia
ignorato,
Gerini.
Vabbè.
E questi erano appunto Gerini nelle vesti di cantante e Verdone nelle vesti di batteria, che interpretavano i personaggi del nuovo film, appunto, Grande, Grosso e Verdone,
di cui oggi parleremo. Perché tu l'hai già visto?
Io l'ho già visto e l'ho già soprannominato Grande, Grosso, Bidone.
Ecco.
Ora non so se da qui si capisce già un po'
il... Ma appena, guarda, proprio giusto, ci vuole uno sforzo di fantasia.
Però volevo appunto introdurre, parlando di questa coppia cinematografica che è tornata. Questa è una delle cose più carine del film, tutto sommato, vedere nuovamente insieme la Verdone e la Gerini nei ruoli che erano stati di Ivana e Jessica. Qui hanno cambiato i nomi, si chiamano Moreno Enza, ma sono sempre gli stessi
coatti,
esatto,
i caffoni
dell'epoca. Viaggi di nozze, tornati e con un figlio questa volta, che ovviamente non può che essere un grandissimo birrocchio, insomma, detto alla ternana. E appunto cantare, questo è bello però, che a Sanremo si siano esibiti, perché sono due attori innamorati della musica, tutte e due, in modo diverso, nel senso che appunto Verdone suona la batteria da sempre, anche a Narni, quando è venuta alle Vie del Cinema, ha iniziato la conferenza stampa suonando la batteria, ma l'ha fatto anche a livello professionale, Francesco, perché Verdone, come molti nostri ascoltatori sapranno, ha suonato spessissimo sia nei dischi che nei concerti di Antonello Venditti. C'è un disco...
Questo depone non a suo favore, in realtà.
Sì, effettivamente, tra l'altro c'è anche un frammento in cui lui recitava anche in un disco. Ecco. Non l'ho portato perché penso che una delle canzoni più brutte in assoluto di Venditti è uno degli interventi peggiori di comici di Verdone, una cosa niente... Quindi non l'ho portato.
Ma è difficile trovare canzoni brutte di Venditti negli ultimi 20 anni.
Guarda, questa volta siamo completamente d'accordo.
Meno male.
Però io direi di più, ecco, no, forse non sono pienamente d'accordo con te, nel senso che più che non è facile trovare canzoni belle di Venditti, io direi che non è facile trovare canzoni,
ecco,
di Venditti. Nel senso che poi in questo mondo di teatro oggi penso che ha fatto sempre la stessa canzone, cambiandogli titolo, no?
Non più solo la stessa canzone, ma anche la stessa canzone brutta. Questo almeno fosse bella, sempre la stessa.
Ricordati di me, era bellina, tutto
sì,
sommato. Comunque, insomma, però a parte questo, insomma, sicuramente è una persona che la musica l'ha sempre fatta, Verdone, tanto è vero che poi ha dedicato anche molti film, anche alla sua passione per la musica, pensiamo a Maledetto il giorno che ti ho incontrato, o Sono pazzo di Iris Blonde.
Non c'era proprio la Gerini.
Con cui tra l'altro abbiamo chiuso la scorsa puntata, e se facciamo in tempo l'ascolteremo anche questa volta, proprio perché la Gerini a sua volta è una cantante, anche lei innamorata non solo della musica, anche di un musicista, visto che sta con Tiero Mancino.
Zampaglione?
Esatto.
Zampaglione.
E sembrerebbe che adesso voglia fare anche un disco, quindi li abbiamo sentiti live in una canzone dei Rolling Stones, con cui hanno concluso, anzi hanno aperto la loro esibizione sanremese. Appunto, seconda puntata dedicata a Verdone.
Quella dell'anno scorso.
Esatto, l'abbiamo
storica.
Fatta ormai 8 mesi fa in occasione della presentazione alle Vie del Cinema di Bianco, Rosso e Verdone, e in quell'occasione l'abbiamo sentito proprio dalle registrazioni. Quella volta Verdone annunciò a tutti ufficialmente, proprio alle Vie del Cinema, che avrebbe fatto una sorta di seguito di Bianco, Rosso e Verdone, che si sarebbe chiamato appunto Grande, Grosso e Verdone. Quindi dopo 8 mesi siamo qui per raccontare questo film che finalmente è uscito.
È un parto prematuro, via. Otto mesi.
8 mesi, sì, un po' prematuro. Forse si aspettava un mese in più, non avrebbe fatto male. Ma insomma,
a furor di popolo l'ha fatto, però.
L'ha fatto a furor di popolo, nel senso che gli è stato chiesto proprio dal pubblico.
Forse non lo sentiva molto, anche lui ha detto, ho letto in un'intervista, basta, questo è l'ultimo, dalla prossima volta si cambia registro, inizia la mia seconda vita per quanto riguarda l'attività artistica.
Posso essere spietato, Francesco?
Certo.
Io non credo che ci sia più nessuna vita artistica per Verdone. Io credo, a parte, a posto, ma questo
è un po' eccessivo.
Se vi andate a riascoltare la puntata che trovate ovviamente sul nostro sito www.radioadesso.it, molto carina. Abbiamo parlato molto bene di Verdone, nel senso che ci siamo tutti profondamente affezionati, ci siamo cresciuti, io avevo 5 anni quando è uscito Un sacco bello, quindi per me è come uno zio Verdone, e gli vogliamo tutti bene. Oggi facciamo l'altra faccia della medaglia, oggi parliamo più da critici, diciamo, che
ci vorrebbe Francesco Patrizzi a demolirlo un po', Verdone.
Esatto, ma non ti preoccupare, oggi me la potrei cavarmela anch'io, nel senso che io credo che Verdone sia un grandissimo anche artista, però appunto Viaggi di nozze, 13 anni dopo un Bianco, Rosso e Verdone, secondo me aveva un po' segnato l'inizio della fine di Verdone. Cioè era un film bellissimo, fatto ancora in un momento in cui Verdone stava facendo dei grandi film, tanto vero che dopo fece Sono pazzo di Chris Blonde, che è molto bello a mio parere, anche se subito prima aveva fatto Perdiamoci di vista, che secondo me è il vero primo passo falso di Verdone.
Con la Asia Argento.
Con Asia Argento, un film sincero, genuino, ma non riuscito a mio avviso.
Vedi, quel periodo mi piaceva molto Maledetto il giorno che t'ho incontrato.
Esatto, quindi veniva in realtà da grandi capolavori, Maledetto il giorno che t'ho incontrato, Al lupo al lupo, che è forse il suo film più raffinato. Poi fece questo passo falso di Perdiamoci di vista, e forse lui stesso aveva capito che aveva cominciato a finire le idee, e quindi tornò ai personaggi con Viaggi di nozze. 13 anni dopo torna ancora una volta ai personaggi, ma questa volta dopo aver fatto invece, aver percorso a mio avviso tutta la parabola discendente, nel senso che poi fece appunto Sono pazzo di Chris Blonde, che era bello, ma dopo Sono pazzo di Chris Blonde venne Gallo Cedrone, che è il film
orrendo,
più ignobile che abbia fatto.
Però secondo me,
tutta
guarda,
la sua carriera.
C'era Un cinese in coma, non era male.
Poi c'era Un cinese in coma, che, col quale no, aveva cercato di risollevarsi, ma che non incontrò il favore del pubblico.
Però non era male.
Lui lo visse.
Me.
No, neanche secondo me. Anzi, secondo me uno degli ultimi
migliori.
Ciononostante però fu un grande fiasco, quindi lui si sfiduciò e quindi tornò poi su un genere diverso. Dopodiché secondo me non ha più fatto un film veramente veramente bello con la B maiuscola dopo C'era un cinese in coma. Secondo me Il mio miglior nemico è un film carino, ma ecco, è carino.
Non sono mai ignobili però i film di Verdone, no, forse Gallo Cedrone, ecco, esatto. Va bene. Però voglio dire, c'è molto di peggio in giro.
Assolutamente, no, assolutamente, ma Verdone è sempre sopra la media, ma anche Gallo Grosso e Grande Grosso e Verdone, assolutamente, rispetto anche alla media.
Cioè, se vedi Boldi e De Sica,
ecco,
voglio dire,
è un capolavoro.
Non c'è paragone.
A De Sica,
è Chaplin rispetto a Boldi e De Sica.
Cioè, sì, sì, sicuramente. Però chiaro, uno si aspetta, proprio perché Verdone è riuscito sempre a mantenere un livello molto alto dei suoi film, tranne appunto poche cadute di stile. Quindi è chiaro che comunque un po' ti delude, no? Soprattutto perché in confronto a, non dico Bianco, Rosso e Verdone, ma anche in confronto a Viaggi di nozze, mancano le idee, manca una storia vera, una storia seria, e manca anche la risata.
Io sono molto affezionato, anche visto che stiamo parlando di memoria e ricordi, a Borotalco, che è uno dei primi che mi piaceva tantissimo.
E adesso, ora, guarda, visto che l'hai citato, ce ne ascoltiamo anche alcuni frammenti, perché Borotalco è un film che ha segnato una grande svolta per Verdone, proprio perché veniva dopo Bianco, Rosso e Verdone, quindi è il film che ha iniziato, che ha segnato la svolta seria in qualche modo,
lo sdoganamento dalle maschere.
Sì, dopodiché lui fece dei personaggi, però li fece sempre contestualizzati, cioè non era più un personaggio, ma era il suo personaggio che faceva un personaggio, se vogliamo, no? Oppure, nel caso di Oscar Pettinari, di Troppo Forte, erano, o Gallo Cedrone stesso, personaggi che però erano integrati anche con se stesso, quindi le macchiette invece non le aveva più fatte. Ma in realtà questi di Gallo Grande, Grosso e Verdone sono macchiette fino a un certo punto, insomma, quindi non sono neanche tanto tratteggiate. Penso al preciso, al cosiddetto preciso, il pedante, che cioè è stata un'evoluzione nei tre film in cui l'ha fatto, perché in Bianco, Rosso e Verdone era un personaggio solamente umano, quotidiano, no? Appunto il nostro zio, tutti avevano uno zio che parlava così, che era di quel carattere, pieno di tic, ma che ti faceva anche tenerezza per certi versi. Raniero di Viaggi di nozze invece già diventa un personaggio profondamente cinico, cattivo, quindi più distaccato, anche
odioso, molto,
anche più ricco, quindi comunque che non è più un uomo del popolo. Questo personaggio di Grande, Grosso e Verdone è un mostro proprio, in cui non ha tic, quindi fa anche meno ridere, e non hai più nessuna simpatia.
Inquieta
per questo personaggio
un po',
perché è proprio assolutamente inquietante.
Ho capito. Allora, sentiamo questo frammentino di Borotalco.
Sì, abbiamo un purpurì.
Purpurì, e poi torniamo in diretta.
Un bel giorno, senza dire niente a nessuno, me ne andai a Genova e mi imbarcai su un cargo battente bandiera liberiana. Feci due volte il giro del mondo. Non riuscii mai a capire che cazzo trasportasse quella nave. Ma forse un giorno lo capii. Droga.
Come devi dire? Se non sono troppo indiscreto, ma di che cazzo vuoi, dammi via?
In che senso?
In che senso? Io ho una figlia sola. E non me va che va presa in giro.
Ma io mica la prendo in giro. anzi.
Beh, molto io riconto affatto, mi è successo ieri. Mi ha detto, papà, mi porti a comprare un par di scarpe a Via Veneto. Capirà, a me mi si è allargato il cuore, io e mio figlio a Via Veneto, poi chi mi guardava. Mentre si stava a guardare la vetrina delle scarpe, passano due giovanotti e dicono una frase che a me non mi è piaciuta. Io mi ci dico, a cornuto, biacqua, a cornuto! È venuto tutto spavarder più grosso, mi ha dato un cazzotto in bocca, me lo so guardato, ho sputato e ho detto, manca il sangue, mi fa uscire a cornuto, in guardia. Gli ho dato un destro in bocca, mi è cascato per terra come Gesù Cristo, gli ho rotto il setto nasale, gli ho frantumato le mucose e gli dicevo, alzati, alzati, cornuto, alzati, gli ho detto! Pieno di sangue per terra, il tolitri. Non si è alzato, me lo so guardato, mi sono girato, mi sono risistemato la giacca, mi ho detto, papà, che è successo, mio figlio? Niente, due di passaggio. No, ma comprai scarpe, gli ho detto. Senti, te la sposi o non te la sposi, mio figlio?
No, ma io me la sposo. Adesso è giusto il tempo un po' di... così, un po' di ingranare con questo lavoro nuovo.
Ah, Sergio, sono 4 anni che ingrani con sto lavoro. Qui dentro ci ha ingranato tutto. Ah, Sergio, pensa che è mia figlia.
Che lo conobbi là per la prima volta. Monica Vitti. C'è qualche problema. Paolo Roberto Falcao, che era arrivato da poco a Roma, e io ho detto di me, dicevo, ma che cazzo non la c'entra Roberto Falcao stasera con Bianco Rosse, perdonate che non capitava una parola. Falcao sta da una parte, Sordi e la Vitti insieme, io da una parte e Sergio Leone che c'aveva un tic, lui aveva un tic, faceva o così con la mano, oppure prendeva le chiavi e faceva sempre così, ma era, poteva stare anche 3-4 ore a fare così, ma quando faceva così o faceva così o faceva così, vuol dire che era nervoso in maniera brutta, non era un buon segno. Il film partì e io più che vedere il film vedevo Sordi che stava là con gli occhialoni a guardare il film con la Vitti, con il suo uomo che stava là, vedevo che ridevano, si divertivano, però guardavo Sergio Leone e Sergio Leone stava così. Soprattutto quando entrava in scena il marito, hai preparato per il viaggio, hai chiuso le serrande, hai chiuso quella, hai preso quell'altra, Magda Tummatori, hai cose, vedevo lui che stava facendo la cosa. Dico, porca puttana. Fine del film, le luci si accendono in questa sala privata di Sergio Leone che stava sotto la piscina di casa sua, lui allora, si sentono chiaramente 5 applausi perché 5 erano gli spettatori, lui dice, allora vi prego di quello che pensate di questo film, mi dovete dire la verità perché io non ci ho capito niente, a me già sta cosa mi lasciò veramente... veramente di stucco, dissi, ma che cazzo, allora dico, ma come ci capisce niente, l'ha prodotto. Allora Sordi disse, e là salvò tutto, Carlo vieni qua. Io andai da Sordi, mi abbracciò e mi disse, quel marito è una cosa favolosa. Allora vidi Sergio Leone che cominciò a far sempre di meno così, ma veramente ti è piaciuto? Ma è straordinario quel marito è una cosa meravigliosa. La Vitti si alzò, il marito Sergio, il marito. Allora, Leone non contento del giudizio della Vitti, di solito andò da Falcao. Falcao, quel marito gli è piaciuto. Ma Falcao non aveva capito nulla del film, secondo me. Tant'è che mi chiese il numero dell'attrice che aveva visto, quindi il numero di telefono, subito. Solo quello mi chiese. No, molto buono, molto divertente, divertentissimo, un gran bello verdone, bravo, bravo. Allora mi guardò e mi disse, boh, ci avessero ragione loro, disse Sergio Leone. Il film uscì e il film andò benissimo. Fu offuscato certamente un po' dall'ingresso violento di Massimo Troisi, che fece quel bellissimo film che la ricomincia da 3. Il grande, grande Troisi. Però ci si poteva anche stare. E... però secondo me, ecco, dopo Bianco Rosso e Perdoni, io credo che Sergio Leone abbia avuto come un'intuizione che io veramente avessi sparato tutto, 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 tutto. Però non aveva fatto i conti che io potevo anche essere un bravo attore, anche non caratterizzando.
E allora là, fortunatamente ci ha pensato un altro produttore che mi ha dato una chance e là me la sono giocata alla grande. E quindi, eccomi qua.
Scusi, che lei è di qua? Senta, che lei sappia, ci sta qua su una tomba un cognome come Sorriso, Rise, Risata, come mi viene da ride?
C'è poco da ridere.
E allora, questo era anche, ci siamo dimenticati di annunciarlo, ma nella seconda parte c'era proprio questa conferenza stampa intervista a Carlo Verdone proprio a Narni 2007.
Qui era proprio l'incontro con il pubblico.
Incontro con il pubblico.
Di cui noi abbiamo ascoltato nella prima puntata, che vi ricordo di riascoltarvi perché è molto carina, dedicata a Verdone. Abbiamo ascoltato le prime due frammenti, diciamo. Questo era il terzo che ci mancava e quindi abbiamo completato un po' la serie. E in pratica Verdone in questo momento racconta la prima visione privata.
La cosa più divertente è quando lo chiede a Falcao, sì. Era bellissimo.
Era una visione privata di Bianco, Rosso e Verdone che aveva organizzato Sergio Leone, che lo ricordiamo che è il produttore di Bianco, Rosso e Verdone, insieme appunto a Sordi, Lavitti e Falcao, per testare un po', perché non era convinto del
Leone
film, soprattutto
non era
convinto del personaggio.
Leone per niente convinto, sì. Sordi invece mi pare di sì e Lavitti anche.
Sì, appunto. Tra l'altro, tra le differenze nella parabola verdoniana è che appunto Bianco, Rosso e Verdone era prodotto da Sergio Leone, cioè da uno dei più grandi artisti italiani della storia del cinema internazionale. Grande Rosso e Verdone è prodotto da Aurelio Grimaldi, ovvero quello dei Cinepanettoni, De Sica e Boldi. Appunto,
senti, secondo me però, adesso parlando di Sordi, secondo me proprio con Sordi ha fatto un paio di film Verdone che sono tra i meno belli della sua carriera. In Viaggio con papà e un altro che non
troppo forte.
Il titolo, troppo forte, che francamente non era un granché.
Ne abbiamo parlato l'altra puntata. Oltre più che dei film, mi interesserebbe parlare invece del rapporto con Sordi, tanto più che la
settimana... Però il giudizio sui film non può essere del tutto positivo su quei due.
Troppo forte è uno dei meno riusciti. Prima ho detto il primo passo falso, perdiamoci di vista, forse c'era già stato questo appunto precedente di Troppo forte, anche se era inserito invece ancora in un contesto in cui andava fortissimo Verdone, quindi quello è stato un passo falso isolato, Troppo forte, tutto sommato. E in particolare del personaggio di Sordi non fu convinto neanche Verdone.
Era un avvocato, no?
Sì, era un avvocato proprio molto macchiettistico, insomma non è che era molto contento, ma all'inizio sembra che la parte non dovesse neanche essere di Sordi, insomma. In Viaggio con papà invece un film di Sordi
che non è mai stato un grande regista, onestamente.
E qui io vorrei aprire un'altra...
Non sei d'accordo?
Cosa. No, non voglio entrare nel merito di Sordi di regista, mi interessa invece parlare di Sordi sia perché abbiamo un altro frammento molto interessante da ascoltare, sia perché ne abbiamo parlato la settimana scorsa con Nanni Moretti. E se Nanni Moretti vedeva in Sordi il grande nemico, tra virgolette, del suo cinema, sappiamo che invece Sordi considerava Verdone il suo figlio artistico e quindi ci fu una grande sintonia anche umana, oltre che artistica, ma anche artistica, anche se hanno fatto solo questi due film insieme. E avevamo detto l'altra volta che la differenza fondamentale tra Sordi e Verdone è il fatto che Sordi, tutto sommato, come regista ha fatto poco e Verdone invece è soprattutto regista. Ci ho ripensato in realtà, riflettendoci, questa è una... Non credo che sia vero, nel senso che come tipo d'artista invece credo che siano molto in sintonia, cioè sono entrambi attori, comici, autori. Credo che il discorso invece sia, pensandoci bene, riflettendoci, proprio di carattere storico, nel contesto in cui hanno agito, perché Sordi ha debuttato nel periodo in cui stava esplodendo il grande cinema italiano, proprio degli anni d'oro, quindi tutti i grandi maestri. Di conseguenza Sordi, l'arte di Sordi era supportata da personaggi come Monicelli, De Sica, Steno, tutti i grandi maestri, no? E in quel periodo lavoravano Rossellini, Visconti.
L'epoca d'oro.
Era l'epoca d'oro del cinema italiano. Mentre invece, e di conseguenza non è un caso, se poi Sordi, pur essendo sempre stato autore, è arrivata la regia soltanto alla fine degli anni 60, cioè quando quell'era era comunque ormai conclusa. E l'epoca invece in cui ha fatto di più il regista, è emerso più come regista, Alberto Sordi, sono stati proprio gli anni 80, gli stessi in cui ha debuttato Verdone. E gli anni 80 forse sono l'epoca invece in cui, da questo punto di vista, l'Italia si è proprio ritrovata senza registi, tra virgolette, medi, senza più nessuno che facesse la classica commedia all'italiana, perché avevamo o i registi super impegnati a livello civile o intellettuale, alla
Rosi.
Marco Risi, Rosi, che comunque già era una generazione precedente, io parlo sempre dei giovani in qualche
certo
modo, c'era Marco Risi che faceva il neo-neorealismo, c'era Giuseppe Ferrara, insomma erano comunque registi molto impegnati, o i vecchi maestri appunto che c'erano ancora, oppure c'erano i Vanzina o i Neri Parenti che facevano le commedie totalmente disimpegnate. Di conseguenza l'eredità del grande cinema italiano sono stati costretti a raccogliere i nuovi comici che erano appunto
sono improvvisati
registi,
registi
in qualche
okay,
modo
d'accordo.
E questa era poi è finita in realtà negli anni 90 che c'è stata un'altra congiuntura, cioè da una parte sono tornati invece i grandi registi anche della commedia, come pensiamo Daniele Lucchetti, Paolo Virzì, ma anche autori come Paolo Sorrentino, Matteo Garrone, Emanuele Crialese, lo stesso Gabriele Muccino, mentre invece i nuovi comici sono tramontati. Pensiamo agli esempi di chi ci ha provato negli anni 90, come Pieraccioni, che insomma Verdone ci ha messo 20 anni per calare.
Pieraccioni molto
ci ha messi
meno.
3, diciamo.
Anche perché non c'ha il talento di Verdone, film. Dai, non
scherziamo. Aldo, Giovanni e Giacomo, già il primo film secondo me si vedeva che non erano fatti per il cinema, era un'ottima serie di sketch, ma come film non reggeva proprio, tant'è vero che loro si sono proprio ritirati dal cinema e per adempiere al contratto che avevano con la casa di produzione hanno fatto un video di una ripresa teatrale, insomma, erano portati al cinema, per non parlare di esempi molto più pietosi come Giorgio Panariello, Massimo Ceccherini o Francesco Salvi, che proprio hanno fallito sin dall'inizio. Quindi, però nello stesso tempo appunto sono tornati dei grandi registi di commedia, tanto che lo stesso Verdone ha ricominciato negli anni 2000 a fare l'attore, quindi è più un discorso, diciamo, di congiuntura. Invece la vera differenza tra Verdone e Sordi, secondo me, sta proprio nel motivo per cui Moretti odiava Sordi e non ha invece tutto sommato, credo mai, odiato Verdone, e cioè il qualunquismo, ecco. Sicuramente la poetica di Sordi è molto più qualunquista rispetto a quella di Verdone.
Sordi si difenderebbe se potesse dicendo: ma l'italiano è qualunquista e quindi io rappresentavo l'italiano.
Lui rappresentava l'italiano qualunquista, Verdone non rappresenta altrettanto l'italiano come Sordi, però no, ecco,
con più sfumature forse.
Sì, nel senso che tutto sommato il motivo per cui poi Sordi era accusato di qualunquismo è che lui non era tanto un rappresentante dell'italiano medio, lui ha sempre fatto dei personaggi che comunque emergevano, quindi dei campioni, quindi in quanto qualunquisti rappresentavano un modello per l'italiano, no?
Rampanti.
Esatto, mentre invece Verdone ha sempre fatto un po' gli sfigati, quindi in realtà è che in questo era abbastanza diverso come poetica, però hanno avuto un, tra l'altro Verdone raccontava sempre che quando era piccolo abitava davanti la casa, sì, di Sordi, e gli tirava i sassolini la madre, questa, e la sorella di Sordi si affacciava,
questa l'ho sentita anch'io,
e quindi c'è sempre stato questo grande feeling. Adesso noi ascoltiamo l'altro purpurì verdoniano, in cui c'è anche un incontro con Sordi, cioè Verdone che intervista Alberto Sordi.
Allora c'è un frammento molto breve, poi andiamo al purpurì.
Senza trucco, la mattina che ti svegli con il sole che scalda la tua pelle. Bella senza trucco, con il vento tra i capelli e con gli occhi che mi guardano felici.
Oh, allora, famo finta che questa è la capoccia d'anaconda e sta coperta il corpo, no? A prima vista mi sembrava un tronco che galleggiava in mezzo alla palude. Oh, premetto che l'acqua della palude rodesia e marrone, sembra come una spremuta di cacao, una cosa terribile. A un certo punto mi sento come un tronco gelatinoso che mi si attorcia le caviglie. Mi trascina giù al fondo e là una scarica di mozziche a mitraglia. Ci ho visto più! Da dentro lo stivaletto ho piato il coltello. Ma la so guardare e gli ho detto: affiata la mignotta, via qua! Ogni mozzico di coltellata, rimortacci, tua bastarda, non me te faccio!
E allora dopo com'è che è finita?
È andata a finire che ha rotto il termometro, sto stronzo.
Certo che voi per un papo siete racconto, siete proprio speciali, eh?
Se c'è uno speciale che rompe i coglioni alla gente, quello sei proprio te. So 3 giorni che ci stai a sbomballare con sta rodesia. Basta, non ne potremo più!
Anche perché non ci stanno più termometri, a Rambo.
Ma poi come è andata a finire sta storia?
Come è da finire? Signori, è da finire che mi hanno dovuto fare 12 sieri, dico 12, perché non si sapeva che bestia era, hai capito? Roba che uno al secondo siero entrava già in coma. Domanda, come va a spiegare questa resistenza ai sieri? Dai, come la spieghi? Dai,
E come te la spieghi?
Come te la spieghi? Dai, rispondi.
Che ne so io?
Lo dico io, che c'ho l'anticorpi che i controcoglioni, ha capito? Ma magari mi venisse l'AIDS, ma magari mi venisse. A stare non 2 ore. Che ne so, ai 10:30, a mezzogiorno e mezzo l'ho sventrata.
È là che ti sei rotto il femore?
A tibia, il perone, il malleolo, spappolamento poi della mirza, Tocca, moro, tocca. Distrutta, la senti?
Io non sento niente.
Ma è piena di cunete, non lo senti?
Ma lei naturalmente capisce, parla l'inglese, no?
Come non lo parlo? Dice, I speak bien, bien.
Good, well, what do you have to drink? Bourbon, scotch on the rocks or a Bloody Mary?
What do you want to drink?
Ah, bere, l'ultimo che ha detto.
Get him a Bloody Mary, honey.
Right away.
C'è una sede.
Permette qualche domanda? Sono Miraglia, dell'agenzia giornalistica Scassagas.
Tanto, tanto piacere.
Tre domande. Lei,
tre, sì.
Indolori, non le faccio sentire assolutamente niente.
E ci vorrebbe pure questo.
Sordi, lei nella sua carriera ha per lo più interpretato personaggi di una cattiveria perfida e sottile. Si racconta addirittura che lei da bambino prendesse a bastonate in testa le vecchiette che incontrava. Le pongo la seguente domanda. Questo cinismo appartiene all'Alberto Sordi uomo o all'Alberto Sordi attore? Ce lo dica, me lo dica.
Glielo dica.
A voi vi si deve dire tutto perché mica capite subito le cose.
Come non capiamo subito?
Quando vedete un film.
Noi siamo i primi a capire, siete voi che siete
coscia. Perché qui si tratta di un attore che commette delle crudeltà per fare dei film satirici. Poi ci sono invece gli uomini che commettono delle crudeltà perché sono proprio cattivi. Oddio, non è detto che anche l'attore è cattivo.
Ma lei si ritiene un perfido? Sotto sotto.
No, io le vecchiette le ho sempre amate. Io non ho mai litigato con nessuno, proprio perché sono indolente e pigro. Litigare è una... Madonna,
mi ritengo moderatamente soddisfatto. Sì. Sempre per l'agenzia Scassa.
Questa è la seconda.
Sì, seconda domanda. Altra domanda. Ma lei, Sordi, le donne le ama o le detesta? Perché questo è un enigma dalla difficilissima soluzione. In quanto nei film lei rimorchia, acchiappa, corteggia, mentre nella vita privata scappa, fugge e sedanzo. Tant'è vero che un giorno lei disse in un'intervista: sposarmi, ma che sto scema, ma che mi sveglio la mattina con un fagottone dentro il letto, con un'estranea? Allora a questo punto, chi è la donna per Sordi? Me lo dica, ce lo dica.
Ma guardi, io ho fatto un lavoro.
Sì?
In cui avevo a disposizione tutte quelle che volevo, perché mi circondavano. Ecco perché nella vita scappavo, andavo a dormire, perché potevo stare sempre a competere con queste qui che mi volevano sposare.
La coinvolgevano.
Mi volevano sposare per forza. Io sposare, non mi potevo sposare perché lavoravo, e adesso seriamente voglio dire, è stato un sacrificio che io ho fatto di rimanere scapolo, un grande sacrificio. Ho dovuto rinunciare a delle cose perché ho lavorato ininterrottamente, ha capito? Questo. Ecco, sa chi volevo sposare io?
Ce lo dica.
Una regina.
Chi?
Una regina.
Chi? La regina.
Se c'era una regina che mi chiedeva...
Per via del denaro?
No, per denaro.
Terza domanda, vorrei parlare di un americano a Roma.
C'hanno il tesoro loro, no?
È chiaro, è evidente.
A corte.
E certo. Vorrei parlare di un americano a Roma. È vero che in quel film lei fece il bagno nella marrana completamente nudo? Diventando il primo attore italiano della storia del cinema ad apparire senza addirittura le mutande? Mi spieghi come un personaggio così pudico come lei non si sia minimamente vergognata ad apparire in quelle condizioni, con le natiche di fuori, dico tutto. Ce lo spiego.
Beh, come seconda nudo del cinema, lo sai chi è stato?
Lo ignoro.
Sei stato tu, Pacioccone.
Vabbè, poi ne parliamo. E spiegheremo anche i motivi. Quarta e ultima domanda. Sordi,
tanto quattro.
No, erano tre.
No, ma allora ha ingannato.
Ma che agenzia è la sua, scusi?
Ha ingannato.
Ora ho capito. Finale, no, con la Z finale. Sordi, dalla vita lei ha avuto tutto, successo, denaro, donne, amanti. Lei non sente, mi guardi negli occhi, l'assenza di un figlio?
Ma t'ho già
perdato, mannaggia la miseria.
È il mio figlio d'arte lui.
Rimane qua, Carlo, rimane qua. Ma Vittorio
ha successo. Ha già guadagnato, c'ha il tesoro, tutto c'ha. Io non gli devo dire niente, soltanto lo devo spronare per fare e per continuare.
Arrivare anche al 50% di quello che ha ottenuto lui sarebbe già un traguardo mega galattico.
Ma è tutto tuo, è tutto tuo.
Speriamo, che te devo dire?
Ciao Margherita, sono io. Lo so, è tardi e ti chiedo veramente scusa. In questi giorni ho cercato anche di chiamarti al cellulare, ma una voce mi dice che il tuo numero è stato disattivato. Io non posso non parlarti, perché ho riflettuto tanto sulla nostra situazione, mi sono scavato dentro e ho trovato veramente tante, tante mancanze da parte mia. Margherita, ti ricordi quando ti dicevo che non avevo mai il coraggio di dire la parola ti amo? Te lo ricordi? Che la ritenevo una parola ovvia, banale, infantile, che mi vergognavo. Margherita, io sono stato uno stronzo, un grande stronzo. Ti chiedo scusa. Io questa parola ti amo, però questa notte te la voglio dire non una, ma mille volte, fino a scaricarti la segreteria. Margherita, io ti amo. 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 Io ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, amore, ti amo.
Io che rompe cassa sera notte.
Ti amo, ti amo.
Non te dico lui.
Ma che ami?
Ti amo.
Ma che cazzo sei?
Sì? Che è?
Ma come chi sei? Ma che cazzo sei te, te notte che chiami?
Scusi, ma non è il 6797726?
Ma 5-9-4-5-8, cambia spacciatura.
Scusi tanto, ho digitato male, scusi tanto.
Ma scusi il cazzo,
non riesco nemmeno a far più numero di telefono.
Chi era? Testa di cazzo che di notte mi ama, ma che cazzo mi ama?
Ecco, è finita per oggi questa cosa.
Questo è un estratto da Manuale d'amore.
Io vorrei ricordare anche questo grande caratterista che è scomparso purtroppo, che appunto faceva la parte del suocero di Verdone, no? In molti film.
Mario Brega, che aveva lavorato con Sergio Leone.
Bravissimo,
Western, no?
Grandissimo caratterista, veramente scomparso da qualche tempo, ma molto bravo. Quindi il successo dei film di Verdone, di quelli più belli, si deve anche, oltre che a lui ovviamente, alle persone che hanno lavorato con lui.
Assolutamente, ha sempre scelto, ecco, questo diciamolo in chiusura, è stato un grande, forse non un grande regista come direttore di attori, ma una scelta di attori, l'avevamo detto forse anche l'altra volta, ma lui ha fatto lavorare, ha scoperto, ha lanciato alcuni dei più grandi attori italiani, da Sergio Rubini a Sergio Castellitto, ma fino, ecco, adesso...
quello con Sergio Castellitto è vero, me l'ero dimenticato.
Casa di Alice.
Non era male.
Uno dei più cinici, forse il più cattivo film che ha fatto Verdone.
Con Ornella Muti.
E per questo coraggioso, con Ornella Muti.
Sì, sì,
Margherita,
sì.
Bui, ricordiamo, Francesca Neri.
Sì.
Laura Morante, insomma, ha lavorato veramente con Asi Argento. E tra l'altro qui abbiamo, appunto, io avrei voluto fare, ma lo faremo un'altra volta, un paragone tra Moretti e Verdone, che condividono però alcuni attori, appunto Laura Morante, Margherita Bue, Asi Argento anche, che ha debuttato proprio con Moretti e poi è diventata, diciamo...
Senti, ma tre puntate dedicate a Moretti, almeno due dedicate a Verdone.
Ma sì, infatti le abbiamo fatte.
Va bene. Allora, chiudiamo, Arnaldo.
Abbiamo una cosa che non abbiamo... l'abbiamo mandata a sorpresa, quello che il frammento di canzone che sembrava degli anni 60, era Bella senza trucco, tratta anch'essa da
Sono pazzo di Sblon,
in cui lui faceva all'inizio un cantante degli anni 60 che poi si ricicla, insomma.
Va bene, d'accordo. Ok, grazie Arnaldo Casali.
Riascoltateci su...
radioadesso.it. Viva Verdone anche quando non fa film memorabili.
Posso finire alla Franceschini proprio?
Sì, va bene.
Allora andatevi a vedere tutti i film di Carlo Verdone tranne l'ultimo, no, anche l'ultimo, anche, tanto ci vanno tutti perché c'è un grandissimo successo,
e poi lo recupereranno,
quattro risate ve le fate,
insomma. In un video.
E poi una cosa, diciamo sta cosa che è carinissima di questo film, e se non lo sapete non ve lo gustate, quindi ve lo dico, vi rovino la sorpresa per farvela gustare. Cioè, la cosa più carina di Grande, Grosso e Verdone è che c'è a un certo punto lui che torna a fare il vecchio bambino Leone, quello lì, che è l'unico altro personaggio che torna, perché gli altri sono i caratteri che rimangono, ma i nomi sono cambiati, quindi non sono più neanche Ivan e Jessica, sono più Ivan e Jessica. Invece Leo è proprio Leo di un sacco
cresciuto.
Bello, è proprio lui cresciuto, quindi c'è sempre questo rapporto con la mamma abbastanza diretto, e a un certo punto
c'è il funerale della mamma?
C'è il funerale, eccetera, e a un certo punto, sì, perché appunto...
muore la mamma.
Anche quella è una scena abbastanza paradossale. Arriva il fratello per il funerale, arriva il fratello dall'Australia.
Sì, veloce.
Ora il fratello.
Dobbiamo chiudere.
No, volevo creare un po' di suspense. Il fratello di Verdone, che sentirete che parla come lui, non è Verdone che lo doppia oppure uno che fa l'imitazione di Verdone, ma è il personaggio, il suo amico d'infanzia a cui Verdone si è ispirato per fare quella voce. Quindi in realtà non è lui che imita Verdone, ma è Verdone che imita lui.
Ho capito, va bene.
Stefano Natale si chiama.
Questa è una chicca in più. Va bene. Viva Verdone, grazie Arnaldo Casali, che tornerà la prossima settimana.